Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45, una buona mattinata a tutti voi, Domenico Guarino in studio per il GR di metà giornata. Notizia cura della redazione regionale di Controradio, le opposizioni in Palazzo Vecchio a Firenze dicono no alla richiesta di restringere la discussione sul bilancio, discussione e votazione che slitteranno dunque al primo consiglio comunale del 2025, metà gennaio. Nel frattempo, anche se per pochi giorni, entrerà in funzione l'esercizio provvisorio. Al centro della discussione politica tra maggioranza e opposizione una delibera collegata al bilancio sulla multi-utility, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È ormai quasi certo che per le prime settimane del prossimo anno scatterà il bilancio provvisorio, poi il documento arriverà in consiglio comunale dove sarà discusso e votato. Ma la questione non va giù alle opposizioni, da qui schermaglie e polemiche politiche tra maggioranza ed opposizione che non dovrebbero però trovare riscontri concreti. In sostanza la maggioranza ha chiesto di restringere i tempi della discussione da 25 a 20 giorni, in questo caso la presentazione, la discussione e la votazione del bilancio si sarebbero svolte entro il 31 dicembre, ma le opposizioni hanno detto no. Durante la conferenza dei capigruppo in consiglio comunale, infatti, la proposta portata avanti dal PD e da AVS ha trovato la contrarietà di Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune. Tutto slitta dunque al primo consiglio comunale del 2025, previsto per metà di gennaio, inevitabile per le prime due settimane dell'anno l'esercizio provvisorio. Il capogruppo del PD Luca Milani accusa Palagi di non fare il bene della città, Palagi ribatte di aver bisogno di tempo per visionare nel dettaglio il bilancio. Non è come potrebbe sembrare una questione di lana caprina. Collegata al bilancio c'è infatti una delibera di razionalizzazione delle partecipate, dunque parliamo anche di Alia Multiutility. A dire no anche Angelo Sirelli di Fratelli d'Italia. Anche per quest'ultimo la questione è politica, non soltanto amministrativa. A parte dunque lo slittamento della votazione del primo bilancio di Sara Funaro sindaca, possiamo aspettarci un inizio anno rovente in Palazzo Vecchio, dove la questione della multi-utility sarà oggetto di discussioni molto accese e insieme dovrà trovare una sintesi a prescindere dalle prossime tornate elettorali.
I ricchi del mondo stanno comprando Firenze, qui speculazione in corso, questi sono orrori inqualificabili, Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione, sono alcune delle scritte proiettate sui cantieri dello Student Hotel di via Belfiore, dell'ex teatro comunale, quali emblemi della speculazione a Firenze, per i grandi fondi di investimento, un nuovo blitz del comitato Salviamo Firenze per viverci. Buonasera, sì, buonasera, buongiorno a Francesco Torrigiani, grazie di essere con noi.
Buongiorno. Grazie a voi.
È abituato a trasmettere di sera, mi è scappato un buonasera. Voi però avete fatto mattina, insomma, nottata con questo blitz, proiettando anche la X, no? Che è diventato simbolo della campagna del comitato.
Sì, no, non l'abbiamo fatto mattina, siamo persone che poi la mattina andiamo a lavorare, quindi era serale, ma insomma non abbiamo fatto le ore piccole. E penso sia stato comunque positivo dare questo ulteriore messaggio. Siamo contenti che, diciamo, il tema delle K-Box abbia avuto tutto questo risalto, quindi è un piccolo risultato di cui siamo contenti. Saremo ancora più contenti quando la sindaca farà un'ordinanza per togliere quelle almeno più emblematiche, quelle che stanno negli spazi pubblici, che quindi sono abusive. Ma andiamo avanti, accerchiamo e attacchiamo tutto quello che è speculazione a Firenze, quello che in nome del turismo selvaggio e spesso di lusso uccide la città, e quindi per quello ci siamo recati dove aveva sede il teatro comunale, dove troveranno posto appartamenti di lusso dietro al consolato americano, e al studentato, che poi non è studentato perché ora si chiama The Social Hub e sarà un vero e proprio albergo di lusso in Viale Belfiore. Due luoghi simbolici anche per la nostra il nostro punto di vista, sono anche esteticamente molto brutti, oltre che rappresentare appunto uno schiaffo a chi a Firenze vuole continuare a vivere pur non avendo una casa di proprietà e un reddito importante.
Ieri abbiamo visto dall'osservatorio Nomisma che continuano ad aumentare i prezzi alle compravendite e soprattutto continua ad aumentare la penuria di case a disposizione dell'affitto. Peraltro voi avete annunciato anche delle iniziative future nell'occasione, no?
abbiamo anche annunciato, appunto, cerchiamo la speculazione. Prossimo appuntamento alle 6, martedì 10, in via Pesapiana, davanti al ex poste di via di Michelucci, che appunto diventeranno un ennesimo studentato di lusso, che appunto noi contestiamo queste scelte, perché poi le cose avvengono anche a seguito di scelte urbanistiche, non è solo il mercato, ovvero è il mercato si può governare, non si può subire passivamente, quindi crediamo che dietro ci siano responsabilità politiche e quindi crediamo anche che qualcosa si possa ancora fare per fermare quello che sembra un circolo vizioso che appunto porta a espellere le persone che lavorano e che studiano dalla città, non solo dal centro. Però noi partiamo dal centro, quindi invitiamo a questo presidio, avremo musica, avremo proiezioni, ma ecco, e poi sceglieremo anche insieme magari in una sorta di brainstorming quali sono i prossimi luoghi da attaccare, tra virgolette attaccare.
Certo, grazie Francesco Torrigiani, salviamo Firenze per viverci, buona giornata.
Un saluto, grazie.
A proposito di Airbnb, di turismo, insomma, si è finta una turista e da 8 mesi occupa una casa prenotata per 3 giorni proprio su Airbnb. A raccontarle Maria, proprietaria dell'abitazione nella zona di Gavinana, come riporta questa mattina il Corriere Fiorentino, che si è vista raggirata da una donna di una quarantina di anni che da mesi vive con il figlio, un cane e un gatto, precisa Maria, nella sua casa, appunto, che era sul piazzata per affitti brevi turistici sul portale Airbnb. Maria si dice disperata, esterrefatta, perché nessuno, né forze dell'ordine né magistratura, sembra in grado, almeno fino ad oggi, di fare qualcosa per permettere di entrare nuovamente in possesso dell'abitazione, un'attività che le consente di andare avanti. Lo scorso 31 marzo la quarantenne ha prenotato l'appartamento, ha conosciuto la proprietaria, che è andata ad accoglierla di persona, quindi niente key box. Mi ha detto di essere una dottoressa ricercatrice del San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano, questo quanto ha spiegato Maria. Terminato il soggiorno prenotato, la quarantenne ha chiesto di poter rimanere all'appartamento qualche giorno in più, è iniziato la trattativa privata, sono passate senza passare alla piattaforma affitti, ci siamo accordati su altri giorni pernottamento, mi ha pagato in contanti perché sosteneva di aver perso i documenti e poi insomma la richiesta di altri giorni concessi ma mai pagati. A quel punto la donna sarebbe barricata in casa con tutte le spese, incluse luce e gas, a carico della proprietaria. A nulla, spiega ancora Maria, è valsa una denuncia, mentre è arrivata una causa, la cui prima udienza è fissata però a marzo prossimo. Ora ci colleghiamo in diretta con il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini, che ha seguito la conferenza stampa del sindacato Sud, sindacato Unione Democrazia Dignità, COBAS, sulla vertenza della linea Glamour Tessitura Sofia. A te la linea, Giorgio.
Un'altra conferenza stampa, buongiorno Domenico, un'altra conferenza stampa tipica dei Sud Cobas, non convocata in un posto istituzionale ma sulla strada dove va in scena la protesta. Stavolta la strada è via Aldo Moro, dove peraltro i microfoni di Controradio sono stati anche qualche mattina fa a raccontare la protesta, e questa volta si racconta ancora una volta quello che è uno scenario tipico dello sfruttamento del distretto pratese, del distretto dell'abbigliamento specificatamente, quello delle ditte apre e chiudi, anche se non è proprio una ditta che chiude e riapre in questo caso, ma un gruppo di ditte, questa è la particolarità, che i Sud Cobas sostengono sia guidata dallo stesso imprenditore cinese, e appunto che con un travaso, chiudendo a volte l'una e aprendo talvolta l'altra, diciamo, riesce a far transitare i lavoratori spesso sfruttati. In questo caso ci sono 4 lavoratori pakistani che stanno protestando e vogliono ottenere un contratto di lavoro. Ci troviamo davanti alla linea Glamour in via Aldo Moro, ma la linea Glamour sarebbe non altro che una succursale o comunque collegata alla tessitura Sofia di Montemurlo, che ha chiuso lo scorso 28 novembre e dove sarebbero stati trasferiti appunto i lavoratori spesso in nero, che denunciano oggi appunto in questa conferenza stampa di aver fatto anche dei lavori che non c'entrano nulla con le mansioni che erano state loro assegnate, quindi per esempio pulire la casa dell'imprenditore che li utilizzava in questo modo, oppure ancora una volta nascondersi quando arrivano i controlli perché godono di telecamere che all'esterno appunto fanno vedere chi sta arrivando. Questo lo scenario, c'era una protesta in corso, si spera da parte del Sud Cobas che si possa arrivare ad una trattativa con l'imprenditore in questione, un imprenditore cinese, e che ci si possa sedere a un tavolo appunto per regolarizzare questi lavoratori in protesta.
Vedremo. Intanto grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata a te. La cronaca da Prato: furto con spaccata nel cuore della notte ai danni di una gioielleria proprio nel centro storico di Prato, in via Garibaldi. Tre persone con il volto travisato hanno fatto irruzione tra le 2.30 e le 3 con una Fiat Panda rossa, risultata rubata, usata come ariete. In retromarcia hanno sfondato una delle vetrine della gioielleria per poi entrare a fare razzia, in particolare di orologi. Il danno non è stato ancora quantificato, comunque la seconda volta che la gioielleria, tra le più rinomate del centro storico, viene preso di mira. Era già accaduto nel novembre 2019, quando era già stata svaligiata. In quel caso il responsabile fu individuato e arrestato pochi mesi dopo a Bari. Colpo invece nella notte in una pelletteria di Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo. La nuova Rezzacchi, che produce prodotti in pelle di alta qualità e collabora con i più prestigiosi marchi del lusso italiano e internazionale, ad agire un comando composto da più uomini che, dopo aver divelto i cancelli e penetrato all'interno dell'azienda valdarnese, ha anche lanciato chiodi sull'asfalto, probabilmente per bloccare eventuali inseguitori, creando disagi agli automobilisti. I banditi sono fuggiti con i prodotti di pelletteria per un valore pare molto alto. La vicina regionale 69 è rimasta a lungo semichiusa proprio a causa della presenza di chiodi sull'asfalto. Martedì prossimo, il 10 dicembre, la quarta edizione della piattaforma internazionale per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee, appuntamento all'auditorium dell'Innovation Center Fondazione Cassa Risparmio Firenze, per discutere delle comunità di ricercatori delle acque sotterranee, chiamate Blue Communities, a sostegno delle amministrazioni locali sul tema dell'acqua. Sentiamo Giancarlo Ceccanti, presidente di Acquifera APS.
La creazione di queste Blue Communities, cosa sono? L'idea nasce dalla fantasia di questa attivista canadese, Maud Barlow, che 20 anni fa circa pensò a queste comunità che avrebbero dovuto nascere più o meno spontaneamente intorno al problema dell'acqua, quindi in tutte le comunità sparse a giro per il mondo. E qui è inutile cominciare a far numeri, ma insomma si può parlare di 700-800 milioni di persone, 1 miliardo di persone che non hanno libero accesso all'acqua. Quindi pensiamo a problemi giganteschi che riguardano il nostro pianeta, e che però ci rendiamo conto proprio per a causa dei cambiamenti climatici, della crisi climatica ormai è in atto, ampiamente in atto, ci rendiamo conto che stiamo arrivando, no, più o meno anche noi a quei livelli. Rendiamoci conto alla crisi di oggi, che oggi stanno vivendo tanti nostri concittadini in Sicilia, in Calabria, in Campania, per tanti motivi, no, che riguardano anche gli acquedotti Colabrodo, però riguarda sostanzialmente riguardano proprio il non aver saputo e non saper gestire le risorse idriche in generale.
Vi ricordo che è sempre aperta la campagna di tesseramento 2025 al Contradio Club. L'appello è quello di sostenere la vostra radio facendo la tessera. La potete fare online direttamente sul sito contradioclub.it, oppure potete venire in radio, in orario di ufficio, anche domani in orario di ufficio, per sottoscrivere la tessera e per la gadgettistica, soprattutto il richiestissimo panettone di Controradio. Sta andando a Roma, ma insomma qualche panettoncino è rimasto, con tanto di cartolina di controllare che potete appendere all'albero di Natale. E naturalmente il vostro contributo è essenziale per l'esistenza della radio, radio in ascolto di chi l'ascolta, sempre più cross mediale, legata alla comunità, al territorio. Non fateci mancare il vostro sostegno, sottoscrivete, rinnovate o, perché no, regalate la tessera al Controradio Club 2025. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: oggi aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso coperto nel pomeriggio, non sono escluse locali piovigine sulle zone costiere centrali nel pomeriggio. I venti sono deboli moderati da est-sud-est, i mari mossi, le temperature minime in calo con estese gelate mattutine specialmente nei fondovalle dell'interno, le massime in calo sulle zone interne invece in lieve aumento sui rilievi, grazie a Ragione Crescioli ottimamente in regia, dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.